Radio Città del Capo. 25 anni a suon di idee.
Le 22:34 minuti, buonasera a tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. E per la 30ª volta in questa stagione vi auguriamo una buona sera e soprattutto un science fiction double feature a tutti e a tutte. Benvenute e benvenuti a Seconda Visione, il settimanale di cinema di Radio Città del Capo, che va in onda tutti i martedì dalle 22:30 alle 23:30 circa. I nostri contatti sono 348-76-49-289 per mandare i vostri messaggini, oppure per una classica mail diretta a @radiocittadelcapo.it.
Allora, più tu attendi,
buono,
più
ma
tu
perché
attendi,
devi essere
no,
così
più,
che ti tendi
più
subito?
Più tu attendi a presentarmi, più mi squaglio, perché comunque c'è la temperatura.
Ma sei fino a un secondo fa hai detto che è bello il caldo.
No, ma poi mi piace lamentarmi.
Avete capito, amici, ha detto che è bello il caldo.
Mi piace lamentarmi e viva l'AFA.
È un esponente del male. E invece voi, esponenti del bene, andate a fare più o pollicioni o quello che vi pare sulla pagina Facebook di Seconda
Comunque
Visione.
Comunque non m'hai ancora presentato.
E chi? Ah, qui accanto a me.
Sì.
Bello come un cespo di lattuga.
Grazie. Quella, però di quella buona.
Di quella buona.
Di quella buona.
Fresco come un cespo di lattuga.
Grazie.
Quella un po' seconda scelta. Se quella un po'
sì,
nelle cassette dietro quella...
Però appena colta.
Però appena colta seconda scelta.
C'è qualche foglia marcia. Ma
un uomo il cui magnetismo è difficile.
È pari a quello del triangolo del Bermuda.
Esatto, sì. O del triangolo strumento musicale. Ancora non capiamo.
O del triangolo no.
Ma Tommy l'aveva considerato qui con noi anche questa sera. Incredibile, amici, che sorpresone.
Grande, grande.
Tommaso, l'anziano simili.
Sono arrivata alla 30ª puntata. Vivo!
I bookmakers erano contro di te.
Sì, ce la giocavamo io e Papa Ratzinger. Diciamo che ho vinto io in questo frangente.
Sì.
Sono arrivata al traguardo.
A meno che tu non voglia dichiarare le tue dimissioni. Cioè...
No, 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 ormai siamo arrivati alla fine. Cioè, ma me le gioco per la prossima stagione. Scusa, sai che figata la puntata dove io dichiaro le mie dimissioni? E la lira si impenna. Ma a proposito
nel
di
senso
lira,
di strumento musicale,
esatto,
ovviamente.
A proposito di lira, intanto io approfitto.
Per chiedere dei soldi?
No.
Io approfitto, grazie, bravo, con quella
sì,
manina.
Dimmi, dimmi.
Quando usi quella
Smettila,
manina lì.
Smettila, Tommaso, grazie.
Volevo salutare per l'ultima puntata.
Sì, Tommy.
Tutte le mie ascoltatrici.
Sì, Tommaso.
Volevo
ansia,
salutare
sì.
tutti per l'ultima puntata. Tutte,
anche tu è...
Tutte le mie abbonate.
Guarda che ci spacchi il microfono.
Volevo salutare per l'ultima puntata.
Sì.
Tutte le ascoltatrici
che
diventeranno
antipoppere.
Abbonate.
Sì.
E tutte le abbonate che diventeranno, chissà, per l'ultima puntata. Carissime ragazze, ci sarà anche il Gran Galà. Quindi ci sentiamo anche la prossima settimana. Volevo avvertirvi di
sì,
cosa.
Sì, perché questa è l'ultima puntata della stagione regolare di Seconda Visione. Noi martedì prossimo, grazie alla compiacenza di Alarico, che con un semplice pugnale è stato convinto a lasciare il suo termos
sì,
a noi.
Ma ci ha dato una pacca sulla spalla e ha detto: è bella avere una famiglia, un po' come gli Intoccabili.
Esatto. Quindi noi andremo in onda la prossima settimana, pensate un po', dalle 21 alle 23:30. Ma perché, caro Tommaso?
Perché è come ogni anno, è come che Iddio mandi in terra, l'ultimissima proprio puntata della stagione è quella del Gran Galà di Seconda Visione, ovvero noi decretiamo le candidature per il miglior film dell'anno, ovvero per il Seconda Visione d'oro, per il peggior film dell'anno, ovvero per il Cesso d'oro, per miglior attrice, miglior attore, eccetera, eccetera, eccetera.
Anche
e noi
di premi specifici.
Sì, no, no, adesso li
elenchiamo
e noi ovviamente decretiamo poi i vincitori. Cioè, voi potete andare anche sul nostro blog a vedere le candidature e volendo a votare chi secondo voi deve vincere nelle varie categorie. Ma tanto, come la democrazia nel nostro paese, voi pensate di poter avere un potere col vostro voto, invece decidiamo solamente io e Francesco.
Il che capite perché il paese va a scatafascio da anni, perché stiamo decidendo tutto io e Tommaso, pensate
sì,
un po'.
Sì, sì, siamo noi che teniamo i fili, siamo i burattinai.
E noi oggi parliamo di due film, care amiche e cari amici. E iniziate a votare per Dammi solo un minuto.
Che cos'è, caro amico Francesco?
Francesco, dammi solo un minuto.
Anzi, noi lo facciamo dire al nostro ospite.
Bravissimo, ottimo,
lo facciamo
bravo
dire,
Tom.
Abbiamo dall'altra parte del vetro un amico ascoltatore che è venuto a trovarci da molto lontano, addirittura ha preso una camera d'albergo con dei benefits in questa camera d'albergo.
Dei surplus.
Ebbene, e non pagheremo noi la camera d'albergo. Per gli amici grillini in ascolto, cioè tranquilli che le ricevute non le abbiamo. Il nostro amico Giulio.
Buondì.
Buonasera Giulio. Buonasera.
Ma che ne
buonasera.
Sai,
anche un po' salve qui. Anche un po' salve.
Ti ascoltano lontano qui.
Che diceva? Salve.
Salve era, aspetta, Lubrano.
Lubrano, grande, Antonio Lubrano.
Mi manda Lubrano.
Mi assomiglia
allora,
molto.
Giulio è venuto fin qua per vedere dal vivo, live, una trasmissione, una puntata di Seconda Visione e approfitterà.
Pensavo
di vedere
il vivo, live, una trasmissione radiofonica a caso, la
no,
sfiga.
No,
voluto.
No, no, è che è capitato Seconda Visione. Però ha portato anche del buon vinello e con già del buon vinello in corpo ci dirà che cos'è Dammi solo un minuto.
Vai Giulio.
Dammi solo un minuto è quella cosa che fate a un certo punto, molto bella forse, in cui recensite.
Forse però, giustamente, perché ogni tanto è una merda.
Beneficio quindi. Del dubbio.
Vabbè, giustamente. Tutti i gusti sono gusti. Fate la trama e commento e recensione di un film in 60 secondi, che anche non è così semplice come uno dice.
Bravo, bravo Giulio, che fa capire la difficoltà di Dammi solo un minuto. Perché
bravo.
Si sottovaluta la difficoltà, soprattutto quando si fa con accenti strani.
No, Giulio, tra l'altro, è uno che ha votato spesso, perché siete voi ascoltatori a dover votare. Giulio, con particolare fantasia, anche un po' sadica, ci ha fatto fare le trame dei film con degli accenti assurdi, un terzo di film uno, un terzo di film un altro, un terzo di film chi lo sa, insomma. Voi potete votare al 348-76-49-289 oppure a diretta chiocciola a radiocittadelcapo.it per decidere chi dei conduttori, ma anche Giulio volendo,
no,
potete mettere in mezzo.
Giulio, Giulio può votare, esatto, può essere è votabile e può lui stesso votare.
È la democrazia,
però,
Giulio.
Però tramite messaggio, non
ha visto
è che puoi
i film,
votare a voi.
Non ci importa niente,
ma
Giulio.
Ma è quello, dai, alla fine anche noi quanti film non abbiamo visto,
grande.
Abbiamo recensiti.
E questo
dai.
Sai cos'è? Vuol dire fare provare all'ospite l'ansia che proviamo noi,
esatto,
ogni volta.
Esatto.
E Giulio, quando arrivano gli SMS adesso, Giulio, per esempio, voi non lo sapete, ma è bravissimo a fare l'accento del Ghana.
Sì, sì.
Qui no, è un suggerimento che
no,
do.
So, qui si entra però in un ambito perché potrebbe venire un accento
francese.
Tipo, no, il doppiaggio di Kunta Kinte.
No, ma no. Quello lo pensi solo tu.
O della Mammy di Via col Vento. C'è un po'.
No,
che a me
no,
piace
no.
Molto, tra l'altro, il doppiaggio della Mammy.
Molto... Comunque, non abbiamo ancora letto i due film, ragazzi.
Sì, perché manteniamo un po' di suspense. Vogliamo, prima di dire i film, le candidature, le categorie del Gran Galà. Di
io direi i film, così intanto i ragazzi
va bene,
votano.
Va bene.
Tanto sono due. Sono l'ultimo, cioè il secondo episodio di Star Trek nel reboot a opera di J.J. Abrams e Into Darkness e poi Holy Motors. Holy Motors è un film di Leos Carax. Ci hanno
bravo,
detto che
bravo,
si pronuncia
bravo.
Così. Anzi, si pronuncia così. Leos Carax.
Tra l'altro sono andato anche a controllare per scrupolo e se tu metti le Oscar Axe pronunciation sì. Ci sono dei nerd che hanno messo tipo la clip audio con la pronuncia e questo e ti dice anche il nome di chi l'ha pronunciato e questo era un tal Adrien che ha pronunciato.
Eh sì, ma è un sito bellissimo, ma vogliamo concentrarci sul cinema per favore?
Non siamo sulle sciocchezze e le pretese culturali prima.
No, guarda, no, anche perché noi di pretese culturali ne abbiamo, ma di sciocchezze ne abbiamo molte di più.
Però
in
il vinello di Giulio va giù che è un piacere.
Sì. Allora vi diamo rapidamente, con molta molta velocità, le nominazioni per il Gran Galà che verrà tenuto la settimana prossima, martedì 25.
Alle ore 21, mi raccomando, non 22.30, ma siamo in un'ora e mezza in anticipo perché il Gran Galà dura due ore e mezza.
Oh, venite mangiati, eh?
Esatto, se volete anche venire in studio, come ha fatto Giulio, potete venire, fate i muti, perché in quel momento noi avremo per una volta all'anno una scaletta. Allora, nella categoria gnocca dell'anno abbiamo il cast femminile de Il grande e potente Oz, vale a dire Mila Kunis, Michelle Williams e Rachel Wise, Jessica Chastain per Zero Dark Thirty, Jennifer Lawrence per Il lato positivo, Thea Falco per Io e te e Marion Cotillard per Il Cavaliere Oscuro e Il Ritorno, è un sapore di ruggine e ossa.
Gnocco dell'anno: Daniel Craig per Skyfall, Mads Mikkelsen per Il Sospetto, Jude Law per Effetti Collaterali, James Franco per Il Grande e Potente Oz, il cast maschile di Django Unchained.
Film equo e solidale: La bicicletta verde di Haifa Al-Mansur, Come pietra paziente di Atik Raimi, La sposa promessa di Rama Burstein, Un giorno devi andare di Giorgio Diritti e Searching for Sugar Man di Malik Benjelloul.
Ecco, il film è questo solidale, insieme al premio Adams Scienze della Comunicazione, sono un po' due dei tre premi un po' particolari che diamo. Del terzo parliamo alla fine, ci hanno già chiesto qualcosa.
Gnocca e gnocca, anche quelli sono normali.
Ma certo, ma, beh, sì, ma è miglior attore, miglior attrice degli Oscar, dai. Allora, premio Adams Scienze della Comunicazione nella casa di François Ozon, Moonrise Kingdom di Wes Anderson, Vita di Pi di Ang Lee, Cloud Atlas di Lana Andy Wachowski e Tom Tweaker, Holy Motors di Leos Carax.
Attrice filodrammatica: Claudia Gerini per Il comandante della cicogna, Laetitia Casta per La Fraude, Anne Hathaway per Les Misérables, Eleanor Tomlinson per Educazione Siberiana e, tipo, la quarta volta consecutiva, Scarlett Johansson per Hitchcock.
Vabbè. Attore filodrammatico: Tom Hanks per Cloud Atlas, Tobey Maguire per Il grande Gatsby, John Malkovich per Educazione Siberiana, Sean Penn per Gangster Squad, Ryan Gosling per Come un tuono.
Miglior colonna sonora per Alexandre Desplat per Moonrise Kingdom, Dan Romer e Ben Zeitlin per Il re della terra selvaggia, Danny Elfman per Il grande e potente Oz, autori vari per Django Unchained e Johnny Greenwood per The Master.
Le migliori attrici: Amy Adams per The Master, Quay Van Zene Wallis per Re della Terra Selvaggia, Emmanuel Riva per Amour, Marion Cotillard per Un sapore di ruggine e ossa, Tony per Tutti i santi giorni, che peraltro suona.
Esatto, suona e ci sta anche ascoltando in streaming mentre suona, c'è, cioè, l'auricolare.
Pensa un po', e uno pensa che quelli siano degli auricolari in spia,
invece no. E invece no. E miglior attore: Christoph Waltz per Django Unchained, Daniel Day-Lewis per Lincoln, Tony Servillo per La grande bellezza, Joaquin Phoenix per The Master e Philip Seymour Hoffman per The Master.
The Master, insomma, si prende i migliori attori candidati.
Ma arriviamo alla categoria
che
top.
Ci piace di più. Il cesso d'oro, Una testa, Il comandante della cicogna di Sergio Soldini,
La bicicletta verde di Haifa Al-Mansur,
Gli amanti passeggeri di Pedro Almodovar,
Un giorno devi andare di Giorgio Diritti,
Cloud Atlas di Lenny Andy Wachowski e Tom Tweaker,
Les Misérables di Tom Hooper,
Educazione Siberiana di Gabrielone Salvatore,
Il grande Gatsby di Baz Luhrmann,
Pietà di Kim Ki-duk
e Qualcosa nell'aria di Olivier Assayas.
Che goduria mettere tutti questi autori all'interno del cesso d'oro.
Perché noi non la mandiamo mica a dire, signora mia.
Seconda visione d'oro: Holy Motors di Leos Carax,
Re della Terra Selvaggia di Ben Zeitlin,
Django Unchained di Quentin Tarantino,
Zero Dark Thirty di Catherine Bigelow,
Lincoln di Steven Spielberg,
Moonrise Kingdom di Wes Anderson,
The Master di Paul Thomas Anderson,
La grande bellezza di Paolo Sorrentino,
Il sospetto di Thomas Vinterberg
e Skyfall di Sam Mendes.
Beh, insomma, voi votate su secondavisione.rcdc.it.
Forse ci sarà un premio per chi ne azzecca di più, più o meno, però
stiamo vedendo.
Allora, chiediamo a Giulio intanto lui cosa voterebbe.
Su tutto
a memoria,
non è che sei venuto qua a pettinare le bambole,
No, a me è piaciuto molto quello,
sta bleffando
assolutamente
vedo il vuoto.
A me è piaciuto Lincoln, mi è piaciuto, io l'avrei votato probabilmente.
Bene. Infatti l'abbiamo messo nella categoria non del cesso ma della seconda visione.
Mica per niente.
Vabbè, ma l'avevo ascoltato io, che te credi?
Senti, Giulio, non hai visto niente dei due film in programma questa sera, immagino.
È un po' difficile da che li andate in tre cinema in tutta Italia.
Star Trek era ovunque.
No, però sì, forse sì, si riferisce secondo me a Holy Motors, perché Star Trek è tipo in 600 cinema e Holy Motors in tre cinema in tutta Italia.
Noi parliamo di Holy Motors, che avete già capito che ci è piaciuto, e andiamo ad ascoltare. Tommy, di cosa andiamo ad ascoltare?
Spariamoci subito il pezzardone Untracked, quello con che potrebbe essere definito Viva la Fisa.
Non ho parole.
Denis Lavan con uno stuolo di musicisti, di fisarmonicisti, tra cui Bertrand Cantat, l'ex leader dei Noir Désir, in una cover di R.L. Burnside.
Holy Motors, che pezzone!
Che pezzone, ragazzi! Che sequenza! E comunque, alla fine, viva la Fisa! Vabbè, no, perché noi ci piace
quanta
lo strumento
fatica,
musicale.
Quanta fatica. Allora, intanto salutiamo Guido che ci scrive un messaggio. Dice che è rientrato a casa apposta per sentire la trasmissione, o meglio, per non cadere in tentazione. Questo è un po' quello che ci ha detto il nostro Guido. Di più non diremo. Caro Guido e cari tutti voi che ci ascoltate anche nello streaming di Radio Città
e
del
Capo. E che patite il caldo e i primi calori e le caldane.
Esatto. Avete visto Holy Motors? Probabilmente no, perché Holy Motors è un film che, nonostante il successo praticamente totale riscontrato ovunque,
di non... critica soprattutto,
di
tipo
critica, beh, di pubblico, se non esce è un casino,
è in cima alle classifiche di quasi più o meno della stampa internazionale per intero come tra i film dell'anno.
Ecco, però l'ultimo film di Leo Scarax, probabilmente viste anche le prove non tanto convincenti anche dal punto di vista, diciamo, artistico del regista, non è stato praticamente distribuito, o meglio è un film che risulta distribuito in Italia, ma voi sapete che perché un film risulta distribuito in Italia basta che esca a Roma e a Milano per pochi giorni e di conseguenza diventa un film distribuito e nei registri diventa appunto un film che ha avuto distribuzione. In realtà anche in una città cinefila come Bologna, per il momento di Holy Motors, film dell'anno scorso presentato a Cannes del 2012, non c'è traccia e quindi noi siamo andati a Bordeaux
perché lì c'è del vinello, esatto, più o meno come quello che ha portato Giulio.
Infatti,
chiaramente
più o meno, sì.
E siamo andati fino a Bordeaux. Il film purtroppo è stato proiettato a Bologna al Cinema Lumière a marzo all'interno di una rassegna di cinema transalpino, ma ahi noi non è riuscito a trovare lo spazio adeguato per la distribuzione normale. Che
allora,
peccato.
Che peccato, perché è un gran film. Anche per chi non è rimasto convinto dalle ultime prove del regista, vedrà che il regista si è più che riscattato. È tornato a quello di 20 anni fa, insomma.
Ma alla fine Leo Scarax non ha fatto poi tantissimi film, perché c'è Boy Meets Girl dell'86-87, Rosso Sangue dell'89 mi sembra, Les Amants du Pont Neuf, Gli Amanti del Pont Neuf del 91, e dopo c'è stato il temibilissimo Pola X che è del 98, e dopo, diciamo, come lungometraggi non ha fatto nient'altro se non un mediometraggio o un episodio del film Tokyo. Però per il resto, insomma, il suo ultimo lungometraggio fino a Holy Motors era un film del 98, quindi di ben 15 anni fa.
Invece con questo Holy Motors ritorna veramente in gran spolvero. Allora, il mio ruolo dovrebbe essere quello di raccontare la trama del film.
Allora, adesso questa è una prova. Se
ma
tu
che prova, no?
Mi sai raccontare bene la trama di un film come Holy Motors,
è un film narrativo.
Allora, se uno non prova i suoi limiti.
Hai qualcosa da dire, Giulio?
Dicevo che un po' ha ragione.
Allora, Giulio,
grande, bravo. Perché è venuto a trovarci a Porta della Virella? Per dire queste cose anche.
Allora, Holy Motors racconta un giorno nella vita di un personaggio molto particolare. Si chiama Monsieur Oscar, lo chiamano tutti così. Gira con una limousine, che più che una limousine è una specie di camerino, teatro, casa ambulante.
Bravo.
Limousine guidata da Céline, la sua autista. Una serie di appuntamenti punteggiano la giornata di Oscar, e questi appuntamenti non sono altro che il vivere determinate situazioni o addirittura l'entrare in determinate vite in maniera totale, come fa una persona che realmente vive la vita di un altro, o forse come fa un attore.
Bravo! Ma vedi che se ti
impegni,
guarda come le pagelle, vedi che se ti impegni sei bravo, eh.
Ma è un film comunque che fa della totale libertà narrativa uno dei suoi punti di forza, e riesce ad essere libero narrativamente parlando, ma per quanto riguarda anche la commissione di genere, di temi, di musiche, di riprese, di modi di inquadrare, tale per cui in realtà non uno dei pregi non è tanto quello di riuscire a farlo, ma di farlo anche senza dare quelle fastidiosissime e spesso transalpine strizzate d'occhio e gomitini
che a noi ci piacciono,
no,
tanto,
che piacciono a te,
che ci piacciono tanto, un po' come le attrici francesi, cioè ci sono delle cose che ci piacciono tanto. Allora io parto
però stai tranquillo, no, dialogico
parto,
ti voglio
no,
eh?
Allora sono dialogico, però
con te stesso.
Io lo dico subito, io qui lo dico e
qui lo annego,
lo sto pensando da quando sono stato a Bordeaux a novembre. Secondo me Holy Motors di Leo Scarax è il film dell'anno. È il film dell'anno perché non esistono film come Holy Motors, perché è un piacere ritrovare un autore in forma che tutti noi davamo per morto e sepolto e imploso nella propria autorialità, nel proprio nombrilismo, nel proprio stadio ombelicale come Leo Scarrax. È un film unico perché è uno di quei film che parla di cinema, perché alla fine il fulcro è una riflessione sul cinema, ma con una totale libertà, una totale libertà espressiva che fa veramente dell'imprevedibilità. I richiami al cinema sono dovunque, tutto ruota intorno a una sorta di conflitto tra il cinema analogico e il cinema digitale. I vari incontri che Messie Oscar fa sono 10 piccoli film, ognuno con un genere cinematografico. Ci sono delle comparsate di Kylie Minogue, Eva Mendes. Detto così sembra un'emerita baracconata, però se vi capita di vedere un film come Holy Motors, lasciatevi andare dal flusso di immagini, un flusso di immagini dove uno può trovare il citazionismo più spinto ai vari livelli di lettura, ma anche semplicemente lasciarsi trasportare dalle immagini, perché Leo Scarrax in questo film ha quella virtù che solo pochi registi, anzi autori, sanno fare, di portarci dove non sappiamo di dover andare e ci lasciamo trasportare, e naufragare ci è dolce in questo mare di immagini. È un film veramente unico e dove Leo Scarrax anche, incredibilmente, ne parlavamo ieri Francesco, riesce a avere anche una certa ironia, adesso autoironia sì, sarebbe difficile, ma anche un tocco leggero pur facendo un film d'autore, perché questo è.
Allora, Denis Lavane è veramente, veramente meraviglioso, regge tutto il film.
Sì, ricordiamo il suo autore performer feticcio con cui ha lavorato praticamente in tutti i film.
E ovviamente, sebbene il film sia un film impegnativo da molti punti di vista, è un film che, parlando di storia, riesce a attrarre tutti quanti all'interno del meccanismo narrativo che mette in scena, per il puro gusto, peraltro, di metterlo in scena. Tutto questo, ripetiamo ancora una volta, ci teniamo parecchio a dirlo, che è abbastanza scevro da quelle fastidiosissime situazioni masturbatorie o parlamoci addosso o cose di questo tipo. Cioè, una volta che ci rendiamo conto che non si tratta esattamente di una struttura a episodi come poteva essere la struttura episodi della commedia all'italiana o di altri film, ecco che si viaggia esattamente come fa il protagonista da un episodio all'altro senza neanche porci troppi problemi, esattamente come in realtà non ci proviamo un sacco di problemi quando guardiamo un film.
Sì,
vengono esplicitati in qualche modo i meccanismi che lo spettatore, che viene immediatamente messo in campo, perché e qui sì che c'è una bella, insomma, un bello sberleffo, compreso quello finale, al meccanismo stesso del cinema, perché una delle prime inquadrature è di una sala cinematografica vista dallo schermo, quindi Leo Scarrax sta dicendo: comunque sto parlando di voi
con gli spettatori addormentati o morti, a seconda di uno come lo voglia interpretare.
Ecco, e si sta anche forse un pochino prendendo in giro, perché voglio dire, nel caso trovaste questo film difficile non potremmo davvero dirvi niente.
No, e poi è un film che appunto ha una struttura episodica, ma che riesce incredibilmente ad avere il suo perché nell'immagine finale e una sua coesione nella parte finale. Quindi è un film che non si sa dove ci porta, ma bisogna rimanere fino in fondo, perché solamente in fondo ha forse il suo reale senso, o comunque uno spunto di sensatezza. Film, secondo me, trovo veramente straordinario. Come abbiamo detto, il vincitore morale del Festival di Cannes del 2012, dove non ha preso nessun premio, ma è stato in qualche modo appunto il vincitore morale. È un film eletto come miglior film, ovviamente, dai Cahiers du Cinéma e da tanti altri critici e riviste, ed è un film che appunto purtroppo da noi è ancora invisibile, forse anche per la sua natura, insomma, non propriamente commerciale, però da vedere e rivedere e rivedere e rivedere. Bisogna provare.
Provare.
Allora, Giulio, lo andrai a vedere questo film?
Alla grande.
Ah, va bene, così.
No, è vero, no. È solo che adesso è uscito in digitale. Dall'anno prossimo molti film metteranno sul digitale. Quindi in qualche rassegna, secondo me,
sì,
si trova.
Sì, sì, sicuramente. Ma noi speriamo che venga recuperato in qualche modo. Perché in realtà c'è una data ufficiale di distribuzione che era quella del
30 maggio.
Sì, dell'ultimo, dell'ultima data
maggio,
possibile di maggio.
Quindi ma... è uscito a Roma. Tu confermi che a Roma lo davano?
Sì, a Roma lo davano anche a Milano. Però col fatto che appunto in digitale, su Blu-ray, dopo in un circuito secondario, di solito esce nei cinema.
Sì,
sì. Quindi,
è la prima volta che Seconda Visione, lo diciamo, parla di un film che non è uscito a Bologna, ma essendo uscito comunque su suolo italiano, ci sembrava un peccato mortale non includerlo nei film che abbiamo visto, e quindi anche per il Gran Galà.
E infatti saranno dei protagonisti della puntata della prossima settimana. Noi, mentre aspettiamo i vostri pareri su Holly Motors, alla mail oppure all'SMS oppure anche attraverso la nostra pagina di Facebook, facebook.com/secondavisione, noi irradiamo un brano della colonna sonora.
E questo era Gérard Manset, Revivre.
Continua
della colonna
sonora.
Ma non lo lasciamo andare, che è bello avere uno chansonnier in sottofondo.
Certo, è sempre bello avere uno chansonnier sotto, come diceva qualcuno.
Un po' due coglioni dopo un po', comunque.
Vabbè, c'è dell'enfasi, c'è dell'enfasi.
No, bellissima, ovviamente, perché la facciamo ascoltare stasera. Ovviamente, strepitosa colonna sonora. Se non altro, l'Oscar Hax magari non convinceva in altri film, però ha sempre avuto delle bellissime colonne sonore. Del resto, Pola X, che era un film orrendo, con due attori principali, poverini, passati a miglior vita, Guillaume Depardieu. Un'attrice che è diventata poi la compagna di Oscar Hax, aveva la colonna sonora di Scott Walker solo.
Anche questo è un altro brano che utilizziamo così, dove c'è la Kylie Minogue che canta in questo film, Holy Motors, di cui abbiamo appena parlato. Allora, io volevo ringraziare i primi due amici, amiche, ascoltatori aficionados di Seconda Visione, Carlotta e Lucio.
Ciao Carlotta.
Ciao Carlotta, ciao Lucio.
Che ciao Lucio.
Hanno votato su secondavisione.rcdc.
La
smetti? Non mi hai neanche portato il bicchiere di vino qua.
E mi sono scordato.
Tu sei un guappo e cartone.
Hai capito? Ho dimenticato di prendermi le pillole per la memoria. Non ho mangiato tonno ultimamente, quindi.
Sai che senza fosforo io sono fottuto.
Carlotta e Lucio hanno commentato sul post che riguarda i candidati e le candidate per il Gran Galà del prossimo martedì,
che potete trovare sulla pagina, già postato sulla pagina di Facebook di Seconda Visione.
Ora
potete mettere un bel pollicione, per esempio.
Per esempio, parlando dei film premiati al Davide Donatello, l'ultima edizione, capiamo quanto Seconda Visione sia lontana dall'establishment, ma non perché noi ci vantiamo di esserlo, perché per esempio se l'establishment ci coprisse di soldi...
Ci copre di soldi, amico Francesco, l'establishment?
Aspetta, no. Mi sembra di no.
Non è che siamo scordati, ci ha coperto di soldi e non ce ne siamo accorti.
E noi diciamo, cos'è sta roba?
Esatto.
Non credo.
Buttiamoli via.
Qual è sta carta?
Esatto.
Erano tutte le banconote nuove da 5 euro, nessuno di noi ha riconosciute.
Ma sai, no, non prendono...
Ma a proposito della banconota da 5 euro, chiediamo un parere economico al nostro amico Giulio.
È perché il nostro amico Giulio è un po' Chandler Bing di Friends, non sappiamo mai che lavoro faccia, però diciamo che lavora nel campo economico.
Giulio, allora, perché hanno cambiato la moneta da 5, la carta moneta da 5
euro? Ma soprattutto,
euro?
Caro amico Giulio, perché, e questa è la seconda domanda, perché le banconote a 5 euro non vengono prese dalle macchinette delle sigarette?
Vai Giulio.
Ecco, preferirei partire dalla seconda domanda perché era molto interessante.
Prego.
La banconota da 5 euro di solito alla macchinetta delle sigarette ha un po' di dubbi, tituba, perché un po' dice,
è troppo nuova,
è imbarazzata,
non è di quelle stropicciate.
Perché l'ha cambiata, immagino abbiano dei problemi antifalsificazione, non vedo altri motivi.
Sempre preciso e puntuale, ricordiamo che ci ha anche spiegato
l'aggiotaggio.
Un 2G.
Sì.
Davide Donatello, ve li elenchiamo così. Allora, miglior film, miglior offerta, non l'abbiamo visto.
Ma proprio con un triplo toe loop ce lo siamo invitato. No, in realtà volevamo vederlo.
Però
quando...
purtroppo ci si è rotta.
No, c'erano cavallette.
Ah,
anche.
Le cavallette, è vero.
No, perché quando ci dicono.
Mi si è rotto il carapace.
Magari amici comuni, tipo, ma sai che L'ultimo ritornatore non è male. Ecco, se ci dite non è male, noi inventiamo, cioè troviamo delle cavallette.
Proviamo delle cavallette, le spargiamo nel
Però il nostro amico Giulio l'ha visto.
Vai Giulio.
No, per me è brutto come la carestia. Poi dopo
beh, sono parole un po' ambigue, eh?
Sì,
parole
sì.
Un po' ambigue.
La carestia, ricordiamo, dell'Irlanda, quindi
quella brutta che portò all'emigrazione. Sì, esatto. Sì, sì. Miglior regista Giuseppe Tornatore, sempre per il film Miglior Offerta. Com'era la regia?
La regia?
No, è abbastanza scontata, se devo dire. Però
diplomatico, ha detto scontata.
Strano, sì. Che da Tornatore. Comunque ti voglio dire che Tommy già biascica, vabbè. Miglior regista esordiente, qua siamo d'accordo, invece Leonardo Di Costanzo per il film Intervallo.
Io non l'ho visto, quindi.
Bello.
Miglior attrice protagonista, Margherita Buio, come direbbe una mia amica Margherita Bai, per il film Viaggio Sola.
Ecco,
che noi
allora,
abbiamo visto, no.
No, non mi ricordo se è il New York Times o un giornale statunitense.
Questo era Steve Imparato del Washington
Post.
No.
Si è, parlando dei Davide Donatello, ha detto, e comunque non può vincerlo una come Margherita Buio per 6 volte, anche perché non è Meryl Streep.
E miglior sono attore, parole forti, e c'ha un po' ragione.
Ecco,
però.
Miglior attore protagonista e anche miglior attore non protagonista per 2 film diversi, Valerio Mastandrea.
Ecco, allora, possibile che diamo proprio l'idea di essere un paese che ha un attore, devi premiarlo per 2 film, per far vedere la penuria anche?
Che ti devo dire? I film sono Gli Equilibristi, che non abbiamo visto, e Viva la Libertà, che invece abbiamo visto, non era malato.
Insomma. Miglior attrice non protagonista, Maya Sansa per il film Bella Addormentata.
Beh,
di
qua
Bell'Occhio.
Ci stiamo. Viva la Libertà vince anche migliore sceneggiatura per lo script di Roberto Andò e Angelo Pasquini. Migliore produttore Procacci per Diaz,
Che era un film che, allora, come l'avevamo definito Diaz?
È un po' un pasticcio,
ci aveva fatto un po' cagare. Ma sai, quando ci dicono che è un film importante, è un po' come quando dicono che Tornatore fa un film che non è male. Se ci dicono che è un film importante, e noi insomma siamo sempre un po' maldisposti. No, però il film era veramente brutto, cioè, parliamoci chiaro.
Diciamolo, era un film brutto. Tra l'altro, è un film su cui c'è stato un po' di polemica. Il regista Daniele Vicari è stato in realtà molto, molto diplomatico, ma anche in gamba, nel dichiarare dicendo: no ragazzi, cioè, parliamoci chiaro, io sono più che contento che questo film abbia avuto i 4 premi che ha avuto, perché alla fine è andata più che bene. Noi siamo anche piuttosto contenti del fatto che, sì, da un lato ci sia premiata come migliore fotografia Marco Onorato per Reality, il maestro Morricone vince come miglior musicista per la migliore offerta, però siamo tanto contenti che Virginiana Miller abbiano vinto il premio per miglior canzone originale con Tutti i Santi Giorni.
Esatto.
Che è un bel pezzo,
sì,
diciamolo.
Sì, proprio bello. Allora, alla fine il grande sconfitto dei film importanti candidati, sembra che di film candidati ce ne siano stati 2, perché alla fine sono sempre quei 2 o 3 film che hanno preso i premi. Il grande sconfitto è sicuramente Matteo Garrone per Reality, che trovo che tra tutti questi almeno citati, secondo me, il mio personale avviso, era il film di gran lunga migliore.
Sentiamone un pezzettino, tanto peraltro il resto della colonna sonora l'ha fatto...
La sta facendo adesso Tony al Bolognetti.
Quindi?
Sì.
E bravi Virginiana Miller.
E
che...
bravo Giulio che ci ha portato del vinello,
esatto.
Ricordiamolo sempre.
Virginiana Miller che sono belli, felici.
Belli?
No, sono belli, no, felici, sì, in questo momento, e che ovviamente aspettiamo tutti al prossimo disco. Finalmente una band che avrà... sta avendo la notorietà che si merita. Fra l'altro, circa un anno fa venivano a suonare proprio in quello studio lì dove c'è il nostro Giulio adesso, con un live veramente bellissimo che ricordo ancora oggi.
Bene,
fratelli e sorelle, abbiamo una decina di minuti per parlare di un film di cui non abbiamo tanta voglia di parlare. Si chiama Into Darkness, Star Trek.
No, ma alla fine poi... Di pure la trama, però alla fine...
Vabbè, praticamente il film in cui si scopre Khan. Grazie a tutti.
Khan nel senso di non la nota comunità rivierasca sulla costa...
No, Khan con l'H proprio.
No, infatti.
Il nemicone di Star Trek. Ma insomma, succede che il comandante Kirk, per salvare Spock, contravviene... agli ordini al quale che deve seguire, al protocollo che deve seguire, gli viene tolta l'Enterprise, ma poi gli viene ridata perché che c'è?
La posso dire, con una trama molto più difficile, però ovviamente di un film che ti è piaciuto come Holly Motors sei stato bravissimo e perfetto. Qua si vede che sei assolutamente sfavato.
Anche sfasato forse.
Sfasato e sfavato e quindi proprio, prego.
Allora, fondamentalmente qualcuno l'ha definito lo Zero Dark Thirty di Star Trek, ma perché?
Chi è che l'ha detto?
Uno che adesso è in carcere.
Hanno buttato la chiave.
E perché? Perché sì, guerre negli spazi, astronavi, eccetera, però fondamentalmente qua si va a cercare un terrorista che scopriremo sarà proprio Khan, interpretato dal meraviglioso
Cumberbatch.
Esatto, che forse qualcuno di voi conosce per lo Sherlock dell'ultima serie televisiva ispirata al detective creato da Conan Doyle. Quindi di nuovo l'Enterprise nelle sue peregrinazioni, ma questa volta non tanto per scoprire nuove civiltà con missione esplorativa, ma, e qui ci sono anche dei quesiti morali che si pongono, per distruggere un villain, o forse non lo è.
Quando
comunque
dici villain sono un po' barzotto.
E se lo dico così?
Villain.
No, vabbè.
Che si è rifugiato? Che si è rifugiato tra l'altro dove? Suda anche giù dall'altra parte, vede il resto. Si è rifugiato dove? Dai Klingon. Quindi c'è anche il problema di attaccare
la lingua dei Klingon.
Esatto.
Perché The Big Bang Theory ci ha abituato anche che parlare il Klingon è molto difficile.
Ah, non è facile per niente.
Tu sei un po' arrugginito un po' col tuo Klingon.
Sì, 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 sì. Io non lo parlo da mo' il Klingon, guarda.
Ma sai, devi tenerlo sempre in esercizio il tuo Klingon.
Ma guarda, ti dirò, tornando al film, che lì ce lo leviamo dalle balle,
di pure.
No, ma detto.
Io però non sono un po', io sono un po' più
positivo. Ma no, ma nel senso si vede, però boh, cioè.
No, sai qual è il problema mio e tu, Francesco?
Allora, che non siamo dei trekkers.
Esatto, prima, principalmente questo. Perché il primo episodio di Star Trek era un episodio, diciamo, un po' for dummies, che piaceva ai trekkers più agguerriti, essendo un reboot, quindi la nascita di tutto l'equipaggio dell'Enterprise, l'arrivo all'Enterprise. Quindi era un qualcosa che doveva accontentare sia i trekker, sia anche i grandi nemici dei trekker, ovvero i fanatici di Star Wars, come siamo io e te, fondamentalmente. E lì è J.J. Abrams e il suo staff solito, tra cui il suo sceneggiatore, produttore e amico Damon Lindelof, erano riusciti nell'impresa di rendere abbordabile al mondo degli Star Warsiani il mondo di Star Trek, in un mix di avventura e grande ironia.
Certo, questo adesso, ironia della sorte, il fatto che il nostro se ne vada a fare Star Wars.
Esatto, e il problema di fondo è che questo, ovviamente, avendo un personaggio come Khan,
Che appena viene nominato, i brividoni, i trackers,
no, esatto,
e noi un po' meno.
Esatto, e questo diciamo che è un po' più legato all'immaginario creato da Roddenberry. E quindi a noi, almeno a me personalmente, mi ha lasciato un po' più tiepido. Per il resto, ovviamente, è un film spettacolarmente piacevole, con una grande dose di ironia. E del resto un film con Simon Pegg non può avere dei momenti di ironia, dove fa comunque la parte da spopola o il personaggio del dottor Spock. Però,
dove però l'ironia è tutto Simon Pegg, perché voglio dire, il protagonista,
sì, beh, certo,
è un blocco di
loro
marmo.
Loro hanno la fortuna di avere comunque Simon Pegg, però lui guarda, è un blocco di marmo comunque, secondo me, però abbastanza simpatico, perché comunque è un belloccio, ma non con quelle facce monolitica, meno piglia dei pugni. È interessante comunque la rilettura che viene fatta di Star Trek, che è una serie che è nata negli anni 60, come J.J. Abrams e Damon Lindelof giochino comunque molto ancora, nonostante gli effetti speciali, sull'aspetto vintage. I pigiamini dell'equipaggio dell'Enterprise sono ancora quelli, alcuni espedienti tecnici e tecnologici sono fondamentalmente dei pezzi di ferro, e alla fine tutto il film si riduce nelle scene d'azione delle mazzate.
Stai annoiando Giulio.
No, però è questo.
No, Giulio, adesso non è che ti metti su sulla...
No, io trovo solamente l'elemento di interesse, uno degli elementi di interesse appunto su questa nuova ondata di film di fantascienza o fantastici che fanno comunque capo a un contesto analogico, e questo non viene meno. Poi ovviamente un film in 3D con uno sbanderno di soldi, degli effetti speciali dell'Industrial Light and Magic, quindi
il 3D non è male. Arrivano però nel frattempo dei voti per Dammi Solo un Minuto. Allora, Lucio, che ha già votato su secondavisione.rcdc.it, andateci anche voi, dice: ciao, però se ad aprile dicevate qualcosa sarei corso a vederlo, mi tocca andare a Milano per vedere Holly Motors, e per stasera voto Tommaso che parla di Holly Motors con le orecchie a punta. Però Ciao Lucio, non ti preoccupare se non ci hai salutato nei commenti. E Guido invece vota tutti e due per il film appunto di Leo Scarax da Holy Motors. Quindi per il momento Tommy te lo fai tu.
No, vabbè, però
no,
vabbè.
Per il momento te lo fai tu.
Però può sempre votare Giulio e portare tutti in parità.
Ah,
per
esempio. Ricordiamo,
o
è vero,
possiamo votare tutti noi
Giulio.
Noi Giulio, cioè mandiamo degli SMS adesso. Allora, ok,
allora, diciamo,
no, scusa Ciruccio se non abbiamo avvertito di sta cosa. Però sì, puoi andare a recuperare a Bordeaux, lo fanno in un cinemino molto carino.
Un cinemino niente male, niente male. Allora, questo Star Trek, noi saremmo veramente curiosi, visto che ammettiamo la nostra non appartenenza alla tribù dei Trekkers, di capire che cosa ne pensano gli affezionati della serie, perché J.J. Abrams, come tutti quelli che si sono trovati a mettere le mani su un oggetto sacro, come è stato anche la saga del Signore degli Anelli, come sarà per il poveraccio, è stato per lo stesso Lucas che l'aveva creata la seconda parte della saga di Guerre Stellari. Insomma, sono un po' tesi, un po' con le chiappe strette, come si dice in gergo tecnico.
Ma per secondo me lui riuscirà nell'impresa. È un regista anche abbastanza mimetico, che comunque riesce a omaggiare le sue passioni. L'aveva fatto
questo
anche
è vero.
Con Super 8, cioè, che omaggiava un genere cinematografico.
Cioè il genere Spielberg.
Il genere Spielberg, ovvero tutti i film d'avventura un po' per ragazzi di un decennio.
Oh, allora, noi io non so se consigliare di andare a vedere questo film.
Ma guarda, se proprio non avete, certo, magari volete trovare del fresco con l'aria condizionata dei cinema, per 2 ore e 12 state freschi. Ecco, potrei metterla così. Però ecco, io per dire, io ho delle spade laser a casa, ma non ho dei pigiamini dell'Enterprise.
Abbiamo parlato della saga del Signore degli Anelli e irradiamo la perfetta congiunzione di queste cose. Un tesoro recuperato da Tommy, questo è Leonard Nimoy che canta The Ballad of Bilbo Babbikins. Caro Tommy, ti tocca, mi
allora,
sa.
Allora, io vorrei dire che il nostro amico Jig comunque aveva detto che Holy Motors era per te se non veniva portata Eva Mendes.
Vabbè,
Eva Mendes non è stata portata, quindi te lo dovevi portare.
Allora, il fatto
tu,
che
Holy
il nostro
Motors.
Giulio non sia Eva Mendes, fino a che non gli facciamo la prova del DNA, io non lo posso dire.
Somiglio molto, in realtà.
Somiglia molto, infatti.
No, la voce c'è comunque.
La voce c'è.
Di Eva Mendes.
Caro Tommaso, è inutile che te la meni, perché adesso tu devi parlare in un minuto di un film che non è uscito nelle sale italiane o quasi. Si chiama Holy Motors e il regista è Leo Scarax. Tommaso, sei pronto? Sono nato pronto. Le mie ascoltatrici, i miei ascoltatori, quelli che diventeranno abbonati, quelli che diventeranno pronti, sono tutti lì pronti ad ascoltare Tommaso, pronto per raccontarvi in 60 minuti la trama e il giudizio critico di un film pronto come Holy Motors di Leos, pronto. Carax, sei pronto? Tommy, sei nato pronto? Vai.
Un personaggio, una limousine. Una limousine usata come un camerino. E questo personaggio, all'interno di una Parigi in un'unica giornata, avrà 10 incontri. 10 incontri che forse sono tanti piccoli 10 film, ognuna con un genere cinematografico a sé stante. Leo Scarax torna al lungometraggio dopo quasi 15 anni. Lo davamo tutti per morto e sepolto. E invece, con Holy Motors, ci regala il suo film più bello e forse il capolavoro cinematografico dell'anno. Un film che ha l'orgoglio dell'autorealità, ma senza per questo essere ombelicale e imploso in se stesso. È un film che riesce ancora a parlare di cinema in un verso libertario, libero e creativo, come solamente alcuni autori al mondo sanno fare, e Leo Scarax e il suo attore Denis Lavan sono tra questi. Grazie, arrivederci.
Sei bravo, dovresti fare radio, Tommy.
Ti ringrazio, ma è il vinello di Giulio che va giù, che è un piacere.
Infatti ti partivano tutte le fricative. Poi ci spiegate cosa vuol dire fricative. Noi vi diamo appuntamento alla prossima
me lo spieghi
settimana.
Perché io giuro non lo so,
ma poi te lo spiego.
Va bene, a gesti però. Allora, ringraziamo Giulio che
grazie
è venuto
Giulio.
Fin qua da fuori Bologna. Ha preso una stanza d'albergo con dei benefits, con dei surplus. E apposta per sentirci. Grazie Giulio, grazie del vino, grazie dell'amicizia,
grazie dei fior,
grazie dei fiori e di ascoltarci
e della simpatia. Noi irradiamo questa canzone che si chiama Mrs. Vanderbilt, perché oggi è il compleanno di Paul McCartney e lui ci ascolta sempre, talvolta in differita con il podcast,
sì, e certe volte in streaming.
Stasera però mi sa che è impegnato.
Allora, l'appuntamento è Seconda Visione finisce qua come regular season, ma l'appuntamento è ovviamente per martedì prossimo 25 giugno per il Gran Gala di Seconda Visione, mi raccomando, alle 21, dalle ore 21 alle ore 23:30, i film migliori, i film peggiori dell'anno secondo Tommaso e Francesco. Andate a cercare tutte le candidature e andate a votare chi secondo voi vincerà nelle varie categorie.
Noi vi diamo appuntamento la settimana prossima. Scriveteci a secondavisione@gmail.com. Votate su secondavisione.recdc.it. Questa è l'acqua, stasera non c'è, ma torna martedì prossimo.
Da Francesco
e da Tommaso
e anche da Giulio.
Vero, confermo.
Grazie Giulio di essere stato qua, grazie a voi di averci ascoltato. Seconda Visione torna con il suo gran galà della stagione 2012-2013.
Preparate gli abiti da sera,
stirateli, non fate come al solito, e poi magari venite a trovarci qua negli studi di Radio Città del Capo. Ciao
ciao.